Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Centrale Sport. Siamo giunti alla 14ª giornata del campionato di Serie D che cercheremo di rivivere qui in studio, come sempre con Fernando Pero.
Grazie amici, buonasera.
E con il nostro ospite, il grande protagonista della vittoria di domenica scorsa a Palma Campania contro la Palmese, naturalmente parliamo di Riccardo Correnti.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Naturalmente Riccardo Correnti è il giocatore che in questo momento sta dando davvero qualcosa di più di quanto si poteva ipotizzare ad inizio stagione.
Una sorpresa per noi che non lo conoscevamo, sì, magari è nel suo standard rendere in questo modo, però ecco, una felice sorpresa.
Sì, facendo una piccola ricerca mi pare, Riccardo, che con il gol di domenica scorsa sei arrivato a 14 reti in carriera. Non so se qualcuno magari si è perso per strada, perché 4 gol con la Cireale, 4 con la San Cataldese e 6 quest'anno. Sono giusti?
Sì, beh, ce n'è uno in coppa con la Cireale, ma vabbè, sono personati bene.
Sì, e insomma, diciamo, è il bomber inatteso di questo Nardò, che ha messo la firma su tutte le vittorie esterne con la sola eccezione di quella di Angri, dove non andasti a segno, soltanto in quella circostanza. E poi è andato a segno anche nell'unica vittoria casalinga del Nardò, quella con il Gravina, mettendo a segno peraltro anche il gol decisivo con la regola del fantacalcio, no? Perché fu il gol del 2-0, poi si vinse 5-1 e quindi anche quella rete fu fondamentale. E Riccardo, che cosa possiamo dire? Questa gara di domenica scorsa davvero che ha regalato questa intensissima emozione finale, un gol, dicevamo il sesto tuo personale, ma anche una bellissima azione.
Sicuramente sapevamo di affrontare un avversario tosto, un ambiente ostico, ci eravamo preparati bene in settimana, abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Poi nel secondo tempo la partita si è messa tra virgolette male con l'inferiorità numerica, ci siamo difesi bene, concentrati al 100%, attenti su ogni palla, e sapevamo che comunque anche parlando in campo c'era la possibilità di sfruttare qualche contropiede e, diciamo, per fortuna al 90esimo c'è stata questa grande azione con Marco, con Simone, siamo usciti bene ed è andata bene, abbiamo vinto. Penso sia una vittoria fondamentale per noi, anche per come è venuta, per la fiducia che ci dà, e siamo contenti. Ora possiamo lavorare sicuramente più sereni e affrontare questa settimana nel modo giusto.
Sì, Fernando, una vittoria peraltro senza subire gol, diciamo il tallone d'Achille di questo Nardò e i tanti gol subiti, diciamo questo assetto difensivo che ha lasciato spesso a desiderare. Però domenica scorsa una squadra che è stata compatta, solida, che ha sofferto e che addirittura poi in 9 ha vinto la partita.
Sì, faccio una considerazione. Secondo me il Fornasier centrale sta cominciando a far carburare bene la squadra, nel senso che si vede che c'è meno fibrillazione nelle folate offensive avversarie e quindi una maggiore organizzazione dietro. Poi non dimentichiamo che la linea difensiva del Nardò ha le caratteristiche da Lega Pro per il curriculum dei suoi protagonisti, no? Quindi da questo punto di vista sta emergendo proprio questa sicurezza da parte dei ragazzi. Non era facile perché l'ambiente di Palma Campania, benché molto amichevole, perché i rapporti fra le società e fra i nostri dirigenti e presidenti corrispettivi sono molto buoni, però sai, giocare in un campo senza barriere, nonostante la parte di gradinata sia interessata dai lavori e quindi era chiusa quella zona, però l'accesso al campo è sempre particolare, quindi il condizionamento secondo me non sugli atleti ma credo sulla terna arbitrale, se non è molto preparato o avvezza a questa situazione, ci possa essere. Quindi ripeto, nonostante queste condizioni favorevoli iniziali, no? Fra le società, i buoni rapporti, il campo aperto, che può essere un segnale positivo o negativo, però è sempre un ambiente passionale della provincia di Napoli e sappiamo bene quali possono essere i condizionamenti laddove l'afflusso di pubblico è comunque, pur non essendo stato eccezionale, lo hanno giustificato con la partita del Napoli, è comunque stato importante. Però noi con l'esperienza dei grandi siamo riusciti a tenere bene testa a questa situazione. E apro e chiudo una parentesi, perché il nostro ospite della domenica di martedì scorso, di ritorno nel pullman, mi ha detto: vedi Fernando che io in radio sono stato profetico.
Infatti
ha detto, parliamo di Mario Vrdoljak, le ha detto: quando andrai martedì in radio digli che, anzi ricorda a chi ci ha ascoltato, che io avevo detto che vincevamo 1-0.
In effetti
è stato così. Apro un'ulteriore parentesi per dire che insieme, diciamo, al protagonista principe, che è l'autore del gol, che poi è quello che resta negli annali e nelle statistiche, Vrdoljak per me, insieme a Camillo De Luca, è stato il migliore in campo. Non so se Mario concorda con questa cosa, cioè Riccardo concorda con questa cosa. Perché dico questo? Tolto il tuo standard, che io lo ritengo da un robot più che da umano, per la quantità di moto perpetuo che tieni addosso. Mi ricordo la mia gioventù, vabbè, sto scherzando, però poi adesso ti faccio un bel quiz, sai, perché io, Riccardo, ne parlavamo mentre venivamo, lo paragono a due nostri ex calciatori, poi vediamo se riesci a dirmi in quali ti rispecchi nelle sue movenze, nelle sue caratteristiche. Lo chiedo al nostro mitico Michele, che ricorda tutti i numeri e tutte le statistiche, però in questo momento tentenna con la testa, quindi c'è un vuoto in questo
dovrei riflettere molto più a fondo adesso.
Dovresti riflettere. Niente, allora io, Riccardo, ti chiedevo, tolta la, diciamo, quella situazione sfortunata di De Luca, no? Che poteva compromettergli anche la situazione psicofisica, no? nel ritornare in campo, lui è stato fra i più positivi e l'abbiamo visto negli interventi, lo hanno riconosciuto anche le cronache avversarie, non certamente le abbiamo suggerito noi, però il veggente Vrdoljak per me è stato il migliore in assoluto, se proprio dovessi fare una classifica. Perché? Perché oltre ad essere stato, diciamo, sempre presente nelle azioni, al vivo delle azioni, è andato anche a fare la mediana, è andato anche a fare sportellate quando era stato necessario, all'unico neo di aver fatto prendere l'ammonizione a Danna in un passaggio sbagliato. Però per il resto, per me Mario domenica è stato perfetto. Non so se vorrai rispondere a questa
sicuramente
domanda.
Sicuramente Mario, le sue grandi qualità, sia tecniche che comunque l'esperienza che c'ha, l'aiuto che danno a noi più giovani, agli under, ci fa anche in campo è un punto di riferimento, così come sono tanti altri, no? E questo penso sia una cosa fondamentale, ispirarsi a gente come loro. Anche in settimana ci aiutano tanto, Mario è uno di quelli. Per domenica io posso dire di giocare accanto a lui e sono sempre tranquillo, so che la palla mi arriva nel modo giusto, so che mi indirizza bene nelle pressioni, quindi penso che in tutte le partite sia stato comunque fondamentale per noi.
E un compagno che lo conosce molto bene mi dice che Vrdoljak in questo momento ha una percentuale molto bassa rispetto al suo standard di rendimento, quindi voglio dire, le prospettive sono positive da questo punto di vista. Tornando alla partita, dico che sono quelle in cui tu speri che non prendi gol e che finisca 0-0, no? Perché poi la superiorità numerica in casa, in quegli ambienti, uno cerca di farla valere. Ricordavamo, eravamo 10 contro 9, e quindi quando una squadra poi alza il baricentro e in qualche modo, pur non giocando a calcio, attenzione, io questo non è una critica che faccio alla Palmese, nel senso che poi quando una squadra gioca a calcio nelle geometrie e negli schemi la vedi nel finale probabilmente o negli ultimi 20-30 minuti, non che erano saltati gli schemi, ma si andava avanti più con la forza dell'istinto per cercare di sfondare la rete del Nardò piuttosto che con il raziocinio e con la costruzione del gioco, no? E quindi da questo punto di vista la Palmese non è sembrata eccezionale, però c'era quella foga, quella determinazione di voler vincere a tutti i costi la partita. Partita che io ho guardato col giubbotto addosso del Nardò e con tanto di stemma in vista in mezzo alla gente di Palmi, no? In mezzo di Palma, in mezzo ai dirigenti, i quali chiaramente erano dirigenti tifosi, no?
come sempre succede, no? Soprattutto
dirigenti tifosi. E quindi vabbè, questa è una curiosità che dico ai nostri spettatori, vabbè, il modo di vivere la partita, nel senso che ho con tanto self control non ho proferito parola se non a me stesso, e dall'alto di questa esperienza che ci riconosciamo io e te, caro Michele, insieme ai nostri più attempati radioascoltatori, ho detto mai chissà che non succeda il miracolo, no? quindi conoscendomi dovresti capire cosa ho pensato in quel momento in cui ho visto la palla andare in gol. Ma poi rivedendo in un rewind, in un flashback della situazione, ho visto qualcosa di bello. Io nel marco che ha costruito l'azione ci metterei anche il Maledic, perché l'appoggio a Calderoni lo ha dato Maledic, che poi dalla propria tre quarti difensiva è andato, nel momento in cui la palla varcava la linea di gol, Maledic stava sulla linea del gol, quindi per dire la partecipazione di tutta la squadra, cioè la convinzione, la determinazione di poter fare qualcosa di importante al cercare gol. È entusiasmante estrapolare due momenti, due frame di quella partita. La corsa di Riccardo, che a un certo punto, quando c'è la corsa di uno sprinter, chi si intende un po' di corsa di questa, vede che c'ha, come posso dire, leggermente ingobbito, no? Proprio per dare più forza, correggimi se sbaglio, Riccardo, cioè quando c'hai quella corsa non disperata, ma determinata, che vuoi raggiungere un qualcosa, tu ci metti, hai una postura un po' diversa, no, in quella corsa, sì, che non è lineare, non è fluida, ma è proprio di rabbia, no? E quindi cioè, si è leggermente ingobbita, ecco, questa sì, è la corsa di chi crede in qualcosa. E poi estrapolo il frame del passaggio di Danna, cioè Danna per tempismo e per forza data su quel pallone è stato perfetto. Non so quanti riescano a fare un assist altrettanto perfetto in una situazione del genere, cioè al 94esimo, cioè lì tutta la squadra ha compiuto secondo me un grande gesto, un grande miracolo sportivo, io lo chiamerei così, perché qualcuno ha scritto già il più bel gol della stagione, è vero, magari la conclusione può sembrare dozzinale, ma non è quello, perché poi se io in quella conclusione vedo anche un piccolo infortunio del portiere, perché forse il pallone gli è passato sotto al piede, non so se Riccardo convieni in questa situazione.
No vabbè,
cioè tu l'hai incrociata giustamente,
si tratta
come
anche
avrebbe
di prendere in controtempo, non è facile per il portiere, comunque sono vicino, non è facile, la palla può passare anche sotto le gambe in questo momento.
No, attenzione, io non sto colpevolizzando il
portiere. No, assolutamente.
Anzi, grazie per quella cosa che l'ha fatta, però da quel punto di vista, voglio dire, anche un po' di fortuna ci ha accompagnato, non so se sei d'accordo. Il gesto tecnico è stato allucinante per la bellezza. Però voglio dire, si sono combinate una serie di situazioni che ci hanno fatto portare i tre punti a casa.
Sì, le situazioni comunque si combinano perché quando ci credi così succede. Poi un pizzico di fortuna non guasta mai.
Certo, però è sempre la legge del calcio. Non ne parlavamo ad Acerra quando Camillo De Luca tenette in piedi la partita, no? E poi Danna, come disse il mister, tirò fuori il coniglio dal cilindro. Ora, se le partite non le chiudi, è questa la conseguenza, cioè tu rischi sempre di avere, non la beffa, perché in questo caso io non parlerei di beffa, il Nardò ha vinto perché ha meritato di vincere, ha meritato perché ha avuto coraggio, ha avuto determinazione, forza, ha avuto la voglia di non soccombere. Poi è uscito sto gol, va bene, ce lo prendiamo. Però quando tu credi in qualcosa e lo raggiungi, è bello. Ora, non chiudere le partite, perché il demerito della Palmese è stato quello di non segnare, ma io metterei anche il merito della nostra difesa, di tutta la squadra e del nostro portiere, che in due o tre circostanze ha negato la rete, no? E vedete la rabbia di Camillo De Luca quando a fine gara ha calciato quel pallone altissimo, per dire finalmente, no? Però come posso dire, io la incasello in quelle storie belle di una esperienza sportiva, di una vita sportiva, in cui tu vai a vincere nel napoletano una gara in cui da un momento all'altro potevi anche perdere, però ti arriva il gol al 93esimo e sì, vincere al 93esimo, come ha scritto il nostro social media manager, è bello come un gol di Correnti al 93esimo, no?
Cioè, sì, soprattutto diciamo, è da ammirare il fatto che al 93esimo c'era quella forza, quell'energia, quella voglia comunque di tentare questa sortita offensiva. Evidentemente è una giocata che fa parte di voi, che è sgorgata quasi naturalmente, no? Nonostante magari in quei minuti, come ha detto lo stesso De Sanso, si poteva pensare invece di gestire
il pallone, magari proteggerlo, però voglio dire, la qualità atletica, no? Poi lasciamo stare quella tecnica, però la qualità tecnica ce l'hanno messa i nostri costruttori dell'azione, Calderoni e Danna. Riccardo l'ha concluso in maniera spettacolare, è una delle pochissime azioni capitate, però è la qualità atletica che diciamo salta all'occhio, no? E qui torno alla domanda: chi ti ricorda?
In questo momento non riesco a concentrarmi.
Allora, io ho due calciatori che per tipo di corsa e per capacità atletica erano superiori agli altri. Uno è nel passato prossimo, l'altro è del passato remoto. Quello del passato remoto è un suo corregionale, qui ti aiuto tantissimo.
Quindi il putaggio,
bravissimo, di putaggio. Bravissimo. Walter, che ascolta la trasmissione, ci scrive fra poco e ci dirà.
No, ha già scritto, teniamo congelata la sua domanda perché ci stiamo un po' dilungando, però no, tra però, poco.
Vabbè, tanto dobbiamo discutere della partita, quindi lo facciamo in questa situazione.
Più recente forse fai riferimento, anche se Fedele comunque diciamo era un calciatore con caratteristiche diverse.
No, perché Fedele poi non era un tipo, io parlo di capacità atletiche anche abbinate alla capacità di realizzativa. Parlo di Corvino, perché loro due erano due calciatori che nei test atletici erano superiori agli altri, cioè avevano dei risultati, erano non allo standard ma superiori. E quindi io
Perché io stavo più pensando invece ai centrocampi più calciatori del passato, più centrocampisti che attaccanti.
Io mi riferivo più alla capacità di corsa, alle capacità atletiche, al fatto di essere instancabili, determinanti. E quindi da questo punto di vista, queste prime 14 giornate Riccardo lo associo a questi due
atleti. Sì, oltretutto su Riccardo Correnti c'è anche da focalizzare un po' quello che è il suo vero ruolo, no? Perché probabilmente, ed è questa la domanda che poi pone Walter, che ti rivolge appunto una domanda relativa al tuo ruolo. Innanzitutto ti fai complimenti perché dice tutte le tue prestazioni sono state eccellenti sia agonisticamente che tecnicamente, ti trovi sempre in ogni angolo del campo, soprattutto ad aiutare i compagni nel raddoppiare le marcature. Quindi la domanda, ti chiedo, il mister in quale posizione ti fa giocare, dato che sei onnipresente e non riesco a capire il tuo posto in campo?
No, io sono una mezzala di centrocampo, però il mister mi lascia molto libero di svariare, vuole che vengo a fare il trequartista in fase di possesso, poi aiuto, raddoppio il quinto in fase di non possesso, cioè sono molto libero anche di svariare, di prendere la palla tra linee, di puntare, di sfruttare quella che è la mia qualità, il dribbling, la rapidità.
Sì, perché guardando sul famoso sito Transfermarkt, sì. No? Dove i calciatori vengono analizzati ai raggi X, si indica come tua posizione, probabilmente con riferimento alla posizione che stai occupando quest'anno, quello di centrale, ma diciamo più che centrale, no, mezzala, ma... no?
A dire la verità, anch'io ho difficoltà in definirmi un ruolo, perché soprattutto quando si è under in D si fanno tanti ruoli, però io nasco come un esterno d'attacco a piede invertito, però ho fatto veramente tanti ruoli, ho fatto il quinto a sinistra, a destra, il terzino, il trequartista, l'esterno, la mezzala, quindi è arrivato a un certo punto e mi sono sentito anch'io.
E infatti proprio su quel sito a cui facevo riferimento prima si parla di te anche come ala sinistra.
Sì,
no?
Perché nasco quindi in quella posizione, sì.
Infatti, e d'altra parte questa facilità di corsa, no, è tipica di chi gioca soprattutto sulla fascia. Spesso insomma anche con il Martina ti abbiamo visto protagonista di un paio, no, di volate, sì. Verso l'area di rigore avversaria, e quindi insomma rientra nelle tue caratteristiche. Abbiamo parlato di De Sanzio, io direi innanzitutto di ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni del mister a fine partita, e poi con Riccardo parleremo di De Sanzio, che ha un ruolo molto importante nella tua carriera, no? Perché è il terzo anno, il terzo campionato, mi pare che ce l'hai come allenatore.
Sì.
Ne parleremo dopo, adesso sentiamo l'intervista.
Mister De Sanzio, ma quanto è grande il cuore di questo toro?
Oggi grande dimostrazione, oggi grande applicazione, grande orgoglio, grande sofferenza, perché no, è giusto dirlo, però non abbiamo mollato mai, anche in 10, anche in 9, con qualcuno un po' acciaccato non abbiamo mollato. È vero, loro giustamente ci hanno un po' costretto a stare indietro, però ci siamo difesi bene, e poi la ripartenza fantastica di Danna e Correnti ci hanno regalato questa grande vittoria.
Oltretutto raggiunta nei minuti di recupero, laddove si pensava di uscire indenni quantomeno da questo campo difficile, invece sono
sì, no, alla fine è così, sono saltati tutti gli schemi, Danna, Maletic, Correnti in campo in 9, però ci ha premiato il nostro coraggio, ci ha premiato la nostra forza e il nostro orgoglio.
Conoscevamo questo tipo di partite, no? Perché questo è un campo un po' particolare, nel cuore della città, senza barriere, dove la tensione forse i calciatori sì. La sentono di più, no? Però si è visto un Nardò comunque che ha saputo soffrire,
sì.
E che ha saputo comunque concedere poco, se non della, diciamo, delle iniziative che sono state più
sì, del caso, più sì. Sì, hai perfettamente ragione.
Sì.
Ho detto, siamo stati belli tosti, belli arcigni, loro una buona squadra, ci mancherebbe altro, però alla fine, ripeto, questo cuore di questa squadra, in una palla magari che non ci credeva nessuno, si sono avventati i nostri due attaccanti, il nostro Danna e il nostro Correnti, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto una partita tosta.
Ecco, parliamo proprio dell'occasione del gol, no? Perché poi arrivare nei minuti di recupero, dove magari la lucidità, il raziocinio, no? la gestione della palla non è poi facile, abbiamo visto un signor Danna che sì. Ha dato un passaggio.
Un ottimo recupero di Calderone, una bella palla in verticale, Simone ha dato tutto quello che aveva perché ci credeva, si vedeva dalla corsa, perché di solito sai, quando prendi una palla del genere te ne vai al 95esimo, 96esimo, te ne vai sulla bandierina, invece lui è stato bravo a sentire l'inserimento di Correnti, e abbiamo fatto un gran gol, abbiamo fatto l'ennesimo grande gol su Azione.
È stata una partita, quelle che si definiscono sporche, no? Nel senso che non particolarmente brillante per il numero di occasioni avute, però era quel tipo di
sì.
Partita in cui chi segnava il primo probabilmente
sì, no,
segnava.
Ma anche era il tipo di partita che mi aspettavo, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Noi abbiamo avuto qualche situazione magari nell'uno contro uno con Gatto e con Danna, non sfruttate bene, loro hanno avuto qualche occasione con qualche tiro da fuori. È stata una partita tosta, dai, è stata una partita difficile, ripeto, contro una squadra fortissima, una squadra ben organizzata, però questa volta noi abbiamo retto alla grande.
ha dovuto far ricorso a una formazione inedita, chiamiamola così, stante le ultime situazioni.
Questa, no? Bisogna pensare alla prossima inedita partita che arriverà domenica, però va bene così, perché questa vittoria ci dà morale, ci dà forza, e adesso mi aspetto che arrivi qualche giocatore a darci una mano.
Un Nardò schermato in trasferta perché non riesce a farsi superare, no?
Sì, è vero, hai perfettamente ragione, diamo il massimo.
Perfetto, grazie.
Sì, in effetti ricordiamo, si è trattato del quinto successo in trasferta della stagione.
Dopo 14 turni è un record, secondo me.
E infatti io naturalmente questo tipo di campionato che sta disputando il Nardò mi ricorda quello di il primo anno di Foglia Manzillo, no?
Sì.
Che era caratterizzato da sconfitte casalinghe e vittorie esterne. E sono andato un po' a rivedere quell'anno il Nardò alla fine del girone d'andata vinse 3 volte in casa e perse 5 volte, quindi più o meno siamo a quei livelli, insomma 6 punti, cioè 9 punti nel girone d'andata in quel campionato. C'è ancora la possibilità anche teoricamente di migliorare, perché adesso ci sono altre 2 gare casalinghe contro Brindisi e Fasano, quindi finora Nardò ha fatto 5 punti in casa. Dovesse vincere queste 2 partite, chiuderebbe il girone d'andata con 11 punti, e quindi meglio di quella stagione, però più o meno siamo lì. Nell'intervista facevi riferimento poi anche alle tantissime assenze. Domenica scorsa c'è stata questa novità in formazione di Davì a centrocampo, che avevamo anche ipotizzato, no, come soluzione martedì scorso e nel corso della settimana. In effetti è stato così.
Sì, è stato così, è stata una formazione chiaramente condizionata nelle scelte, però non si poteva proporre una formazione sullo standard delle precedenti, ma bisognava far ricorso anche a dei componenti che avevano trovato poco spazio. Siccome Delbino è un gran bel giocatore e Davì è uno che ha nelle corde la possibilità di ricoprire più ruoli, è stato proposto Davì a centrocampo. Mi ha sorpreso Milli in panchina, però ha fatto un turno di riposo, quindi magari sarà titolare certo domenica.
Anche perché così lo si è preservato, perché è uno dei pochissimi under che resta a disposizione per domenica.
Sì, ricordiamo che purtroppo abbiamo tante defezioni, a cominciare proprio da quella di Riccardo, no? Che è incappato nella quinta ammonizione dopo il gol. Diciamo c'è stato quell'infortunio dell'intervento sul calciatore avversario che ha determinato il giallo, quindi anche Riccardo non farà parte della formazione iniziale. A questi si aggiungono Orlando, si aggiungono Ciraci, si aggiunge Adai, si aggiunge Pinto che deve fare la seconda giornata di squalifica, si aggiunge Montagna che è stato squalificato, si aggiunge Muñoz che ha preso 3 giornate.
Ah, addirittura.
Facciamo un po' i conti e vediamo come possiamo, però la società sta intervenendo e quindi stiamo limitando i danni, e ci saranno novità a breve.
Sì, anche se è sempre difficile per chi arriva poi essere gettato nella mischia, no? A distanza di 2-3 giorni, perché probabilmente se qualcuno arriverà in settimana poi subito
togliere il sé.
Andare subito in campo non sarà semplice, soprattutto poi diciamo è un campionato indecifrabile, no? Per questo rendimento interno deficitario, esterno così brillante, ma è particolare anche per queste emergenze che scoppiano all'improvviso e che poi si concentrano in particolare su un reparto. Ricordiamo ad inizio stagione quando vennero meno Danna e Maletic contemporaneamente, quindi non c'erano attaccanti di quel valore, anche se comunque Piazza e Gassama riuscirono comunque a coprire quel vuoto che si era creato. Più recentemente c'è stato stato il problema del centrocampo con l'assenza di Adae, insomma anche domenica scorsa a centrocampo eravate contati, tant'è che appunto Davi è stato costretto a giocare lì. E adesso domenica prossima esploderà un'emergenza generale perché riguarderà il centrocampo, gli esterni. Io appunto ho provato,
ho escluso qualche esordio, cioè adesso nel 2006 non ci siamo, no? Perché
a proposito, De Crescenzo
non è ancora disponibile, quindi Montagna è stato squalificato e quindi faremo ricorso o a qualche nostro elemento della Juniores che, per chi non lo conoscesse, la Juniores gioca a Galatone, qui a Galatone. Noi abbiamo una Juniores straordinaria, non sto esagerando con gli aggettivi perché ho seguito nel corso degli anni l'evolversi e la crescita di questi ragazzi. Questi sono ragazzi che sono cresciuti insieme e che finalmente sono arrivati, sono stati sfornati, no? Il livello di cottura finalmente è quello giusto. E quindi già l'anno scorso, con la vittoria della Coppa Puglia degli allievi, si erano avuti dei segnali. Sono gli stessi che giocano sotto età nel campionato juniores, stanno facendo benissimo con delle ottime prestazioni, sono tante belle individualità. E quindi voglio dire, nei casi estremi
si potrebbe pescare,
non è detto che l'erba del vicino è sempre più verde. Questi sono dei concetti che dobbiamo superare, perché secondo me nella juniores nostra c'è qualche ragazzino terribile, ce l'abbiamo.
Sì, oltretutto da qualche settimana vediamo in panchina un 2007 Gemma, non so se Gemma, anche lui fa parte della
Gemma
juniores.
Della juniores, sì.
Quindi che è
però,
stato aggregato.
Però è stato aggregato per ruolo, perché Gemma è un esterno e quindi è stato aggregato proprio per farlo, sì, è uno di quelli che si è messo in evidenza nella juniors, ma non è l'unico, è un ragazzo che ha gamba, ha corsa, può far bene.
Sì, ci è arrivata una domanda su questa, sulla questione del mercato che si è sostanzialmente aperta, no?
Sì, anche se non è mai chiuso il mercato.
Sì, sì, però adesso insomma
diciamo che si chiude il 31 di gennaio, quando poi le rescissioni non avranno più valore.
Ah, quindi le rescissioni hanno comunque un limite che sì, è stabilito
sia numerico che temporale.
Allora, teniamo in caldo questa domanda che ci è giunta sul mercato, perché magari nei prossimi minuti ci sarà qualche novità.
Ma io sono qui. sto scherzando anch'io, però giustamente adesso siamo ai minimi termini e comunque la finestra di mercato l'avremmo impegnata per ottimizzare le risorse della squadra, quindi adesso c'è la doppia necessità sia di ottimizzare diciamo le risorse umane che porre un come posso dire, mettere un freno alle tante defezioni sia del giudice sportivo che ci sono arrivate, sia quelle purtroppo ahimè di natura fisica.
Sì, torniamo al nostro ospite, che per chi si fosse posto in ascolto, come dicevano i radiocronisti di tutto il calcio minuto per minuto, no? Quando le gare andavano in onda tutte contemporaneamente e tutti ascoltavano la radio, quindi dicevano, qualora qualcuno si fosse posto in ascolto successivamente al mio precedente intervento, vi ricordo che il punteggio qui invece io vi ricordo che è ospite Riccardo Correnti. Riccardo Correnti, che è palermitano,
sì,
no? Palermitano, naturalmente hai iniziato nel settore giovanile del Palermo, poi ad un certo punto naturalmente sono iniziate le esperienze probabilmente da under, no? Nel campionato di Serie D, la prima con il Messina.
Sì, la FC Messina.
Poi successivamente mi pare che sei stato nella Savoia.
A Cireale, sì, poi ho fatto un anno al professionismo in C con la Gelbison l'anno scorso nella San Cataldese, arrivare fin qui.
Ricordiamo che sei un classe 2001, mi pare, dato uno sguardo, diciamo tra gli over sei il più giovane dietro Piazza, no? Perché Piazza è sì, 2002 sì. E tu sei 2001, quindi in una squadra dove ci sono tanti giocatori di esperienza che sono intorno ai 30 anni, insomma tu sei uno dei più giovani. E quindi in tre di queste stagioni che ti hanno visto protagonista in Serie D, perché a parte il campionato con la Gelbison, poi sono stati campionati di Serie D, in tre di questi campionati hai avuto come tecnico De Sanso ad Acireale, poi l'anno dopo alla Gelbison e quest'anno qui a Nardò. Quindi presumo che naturalmente la presenza di Correnti qui a Nardò sia stata fortemente voluta da mister De Sanso, no? È facile trarre
questa conclusione.
Il fatto che stai vivendo questa stagione così di grazia, diciamo, quanto incide il fatto di avere come tecnico un allenatore che comunque ti conosce bene, quindi può sapere cosa puoi dare di meglio, no?
No, molto, incide molto. Sapevo che con lui abbiamo sempre lavorato bene, so molto bene cosa chiede, cosa vuole, e quindi il primo io ho cercato, diciamo, questo contatto a inizio stagione, e per fortuna è andata bene, soprattutto perché io avevo bisogno di rilanciarmi e sapevo che era la persona giusta per me, la situazione giusta, e quindi è stato così.
E quindi, diciamo, questo, come dicevamo, probabilmente ha avuto il suo peso in questa tua buona stagione. E la domanda che facciamo a tutti, e che diciamo un po' tutti si pongono, naturalmente non c'è una risposta, noi raccogliamo soltanto dei pareri: come spieghi questa doppia faccia del Nardò tra gare interne e gare esterne?
Sicuramente abbiamo avuto dei deficit importanti le prime partite, però anche analizzando le prestazioni delle ultime gare c'è stato un netto miglioramento, e questo è un buon segnale. Poi sappiamo che dobbiamo assolutamente fare di più, perché le gare casalinghe per noi devono diventare, diciamo, casa nostra deve essere un fortino, e abbiamo affrontato comunque avversari tosti, c'è da dire. Però ci sono dei segnali positivi, come ho detto, nelle ultime partite, sia col Casarano che anche col Martina, e quindi ripartiamo da quelli, pur sapendo che dobbiamo fare molto di più.
Anche se tutto sommato, diciamo, è un campionato in linea con quelli che erano gli obiettivi di partenza, cioè stare a ridosso di quelle 4-5 squadre che si sapeva, no? Hanno anche investito capitali ingenti per puntare ad ogni costo alla promozione in Serie C, anche se poi quel 6-1 con l'Andria aveva fatto calare un po' di depressione, anche un po' di pessimismo, perché ad un certo punto si era detto: vabbè, accontentiamoci anche di una salvezza. Però in effetti, diciamo, il Nardò è squadra che può provare a conquistare un piazzamento playoff o giocarsela sino alla fine. Penso che sia questo.
No, ma noi ovviamente non ci sentiamo né superiori né tantomeno inferiori a nessuno, e sappiamo che possiamo fare un buon percorso, e quindi sì, sicuramente la batosta iniziale, ma c'è da dire che siamo la maggior parte tutti calciatori nuovi, e quindi c'è sempre bisogno di tempo per conoscersi. È dettata da questo l'inizio un po', però comunque noi sappiamo di essere un'ottima squadra con delle individualità importanti, anche a livello di gruppo siamo un ottimo gruppo, e possiamo toglierci delle belle soddisfazioni quest'anno.
Veniamo alla domanda posta da Alessandro, che è un altro dei nostri radioascoltatori che ama interagire con noi. Dice: in quale reparto ci rafforzeremo e in quale sono previste partenze? In questo momento parlare di partenze non avendo 11 giocatori da schierare in campo forse è un po', diciamo, fuori tempo, no?
Io credo che ci rafforzeremo intanto immediatamente nel parco under, perché voglio dire, non sappiamo dove andare a pescare se non nella nostra juniores, che ripeto è molto valida, ma probabilmente non formata ancora per esordire di punto in bianco in un campionato di Serie D, quindi soprattutto lì. Poi si può intervenire a centrocampo o magari con un'altra punta, sicuramente. E sono le zone, e poi voglio dire, sotto gli occhi di tutti, noi in difesa siamo coperti, no? Cioè, abbiamo calciatori seniores di grande esperienza, con calciatori anche che come Davi possono fare gli altri ruoli di centrocampo. Quindi, tolto quel ruolo, tolto quella zona di campo, l'ottimizzazione avverrà nelle altre e nel reparto under, certamente.
Sì, perché naturalmente in difesa ci sono 5 difensori che sono sufficienti per una, quando si gioca con una difesa a 3, è chiaro che bisogna prevedere, no, almeno un paio di alternative. In questo momento i titolari sono stati Fornasier, Davi,
Calderoni
con Pinto e Delvino pronti a subentrare o comunque,
e sono tutti over.
È chiaro che a centrocampo c'è stato questo problema di Adae, probabilmente nessuno aveva immaginato quest'estate che il suo infortunio durasse così a lungo.
Allora, non sono un fisioterapista né conosco a fondo i referti medici della situazione, però Adae, quando ha fatto la gara di playoff, ha avuto un infortunio muscolare molto molto serio, al quale non è bastata la finestra estiva per riposarsi e per riprendersi. Nel momento in cui ha ripreso, abbiamo un attimino forzato la situazione, no? Perché essendo un calciatore di quella levatura, di quella importanza, non potevamo farne a meno, anche perché si presentavano delle situazioni di emergenza, e anche in quelle situazioni, pur non essendo al 100%, Adai ha dimostrato quanto pesasse nell'economia di gioco della nostra squadra. Però quell'infortunio iniziale, pur essendo guarito, gli ha determinato il fatto di forzare sul ginocchio della gamba destra, se non sbaglio, sì, è la gamba destra, e quindi lì si porta dei dolori che poi sono nati col tempo, che si stanno trascinando. Quindi la società ha fatto una scelta, abbiamo detto stop a questo utilizzo intermittenza del calciatore, curati per bene e poi torna alla grande come dovrebbe essere. Ecco perché è stato mandato fuori in un centro clinico d'avanguardia nell'Emilia Romagna a curarsi, e quindi speriamo di riprenderlo a breve. Quindi è questa la figura del centrocampista più importante,
sì,
che
sì,
abbiamo.
E magari poi naturalmente è venuto meno un naturale sostituto di Adae, no? Nel momento in cui Adae per infortunio ha dovuto dare forfè, purtroppo non c'è stato uno con le sue caratteristiche che potesse sostituirlo.
Ma non lo trovi uno con le sue caratteristiche in questo
nel
girone,
nel senso, diciamo, di un centrocampista con caratteristiche difensive, ecco. È chiaro che uno come Adae proprio è impossibile da trovare.
È un lusso della categoria, certamente.
Sì, naturalmente Alessandro rilancia uno dei nomi che è venuto fuori negli ultimi giorni per l'attacco. Ci sono stati alcuni siti che hanno parlato di un interesse di Del Nardò per Piccioni, che sappiamo è un attaccante che ha vissuto una stagione di grazia 2 anni fa, quando militava nel Matera, poi successivamente non è più riuscito a riproporsi a quei livelli, almeno dal punto di vista realizzativo, tant'è che la scorsa stagione aveva iniziato, adesso non ricordo dove, poi si era trasferito all'Andria, e quest'anno finora ha giocato nel Roma City, e quindi diciamo è un nome che è stato
fatto. Il taglio dei nomi lo comprende, però scusate un po' di tosse, però vediamo se si concretizzano le cose.
Sì, naturalmente già questa settimana dicevamo almeno dovrebbe arrivare qualche under. Io torno da Riccardo, che prima abbiamo menzionato le squadre in cui ha giocato, spesso squadre di alta classifica in Serie D, perché sia con il Savoia che con la Cireale hai disputato i playoff e quindi praticamente hai giocato nei tre gironi meridionali della Serie D, no? Con il Savoia nel girone G, con la Cireale nel girone I, con il Nardò nel girone H. Quali sono, diciamo, c'è qualche differenza tra questi gironi, qualche caratteristica particolare che naturalmente tu, che hai vissuto in prima persona, puoi così illustrarci?
No, ma sicuramente questo è un girone veramente incredibile, cioè sono tutte le compagini attrezzate, ci sono individualità importantissime e credo che tutti sanno la forza del girone H, quindi credo che questo sia il campionato più difficile che sto affrontando, non che gli altri siano, però questo campionato c'ha un qualcosa in più rispetto agli altri a parer mio.
E adesso ormai manca poco alla conclusione della nostra trasmissione, come sempre dedichiamo gli ultimi minuti alla prossima gara che sarà con il Brindisi. Brindisi reduce da una importante vittoria a casalinga contro Nocerina, che peraltro ha determinato l'esonero del tecnico della Nocerina Novelli, che io sappia ancora non è stato sostituito.
Sì.
La Nocerina, che ad un certo punto, dicevamo la scorsa settimana, aveva la media punti più alta di tutti i 9 gironi della Serie D, poi si è stranamente piantata, perché ha conquistato soltanto un punto nelle ultime 4 gare. Addirittura domenica scorsa ha pareggiato a 10 minuti dalla fine e 5 minuti dopo di nuovo si è ritrovata sotto. Insomma, è una squadra in grave difficoltà, anche perché il Brindisi comunque domenica scorsa era in formazione un po' improvvisata, perché anche lì ci sono in atto delle operazioni, insomma, di rifacimento della rosa. Sono andati via due attaccanti, Mokulu e Marcheggiani peraltro, che aveva segnato 5 delle 9 reti complessive del Brindisi. È andato via anche Lucchese, un centrocampista. È arrivato Rajkovic. A questo proposito ti interpello su questo ricorso, no, della Nocerina legato...
Ho letto di questo ricorso della Nocerina, però dirti su quali presupposti...
No, loro dicono che parlano di un permesso di soggiorno scaduto, non so se può un calciatore trovarsi in Italia, scendere in campo con un permesso di soggiorno scaduto. Mi sembra strano.
Sì, tant'è che, molto strano.
Tant'è che anche i siti che sono tanti, no, che seguono Nocerina, dicono che praticamente non ci sono grosse speranze di ottenere questa vittoria a tavolino. Questo, insomma, è traperato. Dicevamo del Brindisi, domenica scorsa c'è stato appunto l'esordio di Rajkovic, che è subentrato e poi ha siglato il calcio di rigore del 2-1. C'era un'altra novità in campo, anzi due rinforzi recenti: Cirio, che è un 2005, un centrocampista centrale che è stato prelevato dal Matera, e Yang Ba, un esterno destro classe 2006, che invece è giunto proprio la settimana scorsa dalla Fragolese, quindi presumo dall'eccellenza campana. Questi erano i volti nuovi, oltre a Fustar, difensore centrale, che ha giocato anche qui a Nardò con il Gravina. Però da Brindisi si dice che anche lì sono attesi rinforzi in settimana, dovrebbero giungere altri 4-5 giocatori, anche se poi è difficile, no, in pochi giorni far arrivare tanti calciatori, per cui probabilmente ci sarà sì qualche volto nuovo, ma non tanti come si ipotizza in questo momento.
Quindi sì, è un porto di mare in questo momento, no? Non è chiaramente offensiva questa citazione, ma per dire veramente che è una società che sta puntando e sta facendo l'impossibile per cercare di mantenere la categoria, nonostante la penalizzazione fortissima, e penalizzazione che non è mai riuscita a
ad annullare, perché dall'inizio del campionato poi sostanzialmente la lunghezza rispetto alla penultima e alla terzultima è rimasta immutata, quindi in sostanza è andato via, mancano 3 giornate alla fine del giro di andata e il campionato del Brindisi non è mai iniziato. Chiaramente la società ci crede e loro fanno bene a crederci, attenzione, non si getta la spugna finché la matematica non ti condanna, e per questo sono molto temibili, nonostante poi il gruppo continui a essere sempre un embrione, no? Perché se non sei compagno da 3-4 mesi poi non riesci mai a capire bene chi ti sta a fianco, quindi c'è questa squadra che ha fatto un capitombolo allucinante con l'Ugento, poi ha fatto questo exploit con l'ex capolista, e quindi è tutta da decifrare come squadra, ma sicuramente avrà quella rabbia dentro che un tecnico come Ragno sa trasmettere.
Poi, sì, diciamo,
noi dobbiamo fare di necessità virtù, stante le tante defezioni che ho citato prima, e quindi vedremo come può andare a finire questa partita.
Sì,
in anticipo sarà giocata alle 16.
Sì, quindi diciamo una via di mezzo tra l'orario ufficiale, che è quello delle 14:30, e le 18,
sì,
in cui fu giocata la partita col Martina.
Domenica è festività, no? È una festività importante, il giorno dell'Immacolata, poteva essere pure fatto un notturno sulla stessa stregua vista la distanza, però poi è giusto anche dare spazio ad altre situazioni religiose, ad altri impegni dei cittadini e degli sportivi, quindi è bene che tutti stiano comodamente a tavola e in famiglia, e poi tutti allo stadio a seguire il Nardò, e a seguire poi ci sono le celebrazioni religiose cittadine, che sappiamo sono abbastanza anche importanti, no?
Sì, il Brindisi non ha mai vinto in trasferta, ha pareggiato con l'Andria e con il Martina per 0-0 e con la Virtus Francavilla per 2-1, e ha perso poi a Gravina per 2-0, a Casarano per 3-1, ad Angri per 2-1 e a Ugento per 3-0. Chiudiamo, perché ormai il tempo a nostra disposizione è scaduto, con un'ultima domanda al nostro ospite Riccardo Correnti. Quest'oggi è ripresa naturalmente la preparazione, sicuramente con c'è questo entusiasmo, no, per la vittoria maturata domenica scorsa, ma c'è forse anche un po' di preoccupazione per questa emergenza che si prospetta in vista della gara di domenica prossima.
No, bisogna, come ha detto Fernando, bisogna fare di necessità virtù. Non c'è preoccupazione, anche perché il mister saprà come comportarsi, ovviamente, per non far sentire le assenze. Anche i ragazzi che hanno giocato meno, come abbiamo visto, sono pronti, si è aggregato ovviamente anche qualche ragazzo della Juniores, e quindi non siamo preoccupati. Sappiamo di dover dare continuità soprattutto a questo percorso anche in casa, e quindi affronteremo la partita mentalizzati al 100% per fare è una grande partita.
Ringraziamo Riccardo Correnti, che è stato il nostro ospite in questa puntata di Centrale Sport. Fernando, l'appuntamento è per martedì prossimo.
D'accordo.
Grazie a voi, una buona serata.
E salutiamo Gianfranco Esposito, ha curato la regia.
sì, stavolta se ne sei ricordato.
Buonasera. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.